Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un regista e insieme un insegnante di teatro, anche se forse è riduttivo stringerlo in questi due soli termini. Attualmente ricopre l'incarico di direttore dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ho il piacere di presentarvi Lorenzo Salveti. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Ma il teatro si insegna?
Ma io penso di sì. La nostra scuola, come tutte le scuole, è un po' come un seminario, cioè chiudersi per un tot di tempo in una situazione dove si sperimenta soprattutto la propria vocazione, stando in contatto con dei maestri, stando in contatto con altri ragazzi. Si imparano anche delle cose molto tecniche, però poi fondamentalmente ci si interroga sulla realtà, la vera sostanza, diciamo, della propria vocazione. Credo che questo sia il vero senso di star chiusi per 3 anni all'interno.
Si pratica allora più che imparare.
Si avvicina
da maestri al fenomeno più che insegnarlo astrattamente.
Sì.
Mi diceva prima di iniziare questa conversazione che ogni anno ci sono in Italia 700-800 ragazzi che vorrebbero iscriversi a questa accademia, che fatalmente vengono respinti in maggioranza perché i posti disponibili ogni anno sono?
Sono per gli attori 22-23 posti e per i registi 3 o 4 posti, perché è una scuola di alta formazione. Già l'esame è un esame estremamente, l'esame in realtà è un concorso, non è un esame, è estremamente articolato, dura 2 mesi, c'è una prima fase per esempio in cui i ragazzi vengono e fanno una scena con un loro partner, diciamo.
Una sorta di provino secco,
diciamo. Chi passa questa prima fase torna e propone invece un monologo. Contemporaneamente, sempre in questa seconda fase, dopo aver fatto il monologo, passa in un'altra stanza dove ci si occupa della voce, il canto, propone una lettura all'impronta, eccetera. E poi ancora la parte fisica, cioè nel senso che c'è un piccolo esame delle attitudini, una piccola conoscenza delle attitudini corporee. Chi passa questa fase fa una terza fase dove si simula per un tot di giorni, 5-6 giorni, delle volte anche 10, la vita dell'accademia, cioè si viene tutti i giorni, si fa lezione normalmente.
Quindi una vera e propria selezione.
Una vera e propria selezione che dura 2 mesi.
Tutti questi test evidentemente creano alla fine un'identità.
Alla fine c'è un punteggio, poi gli è veramente profondamente determinato, magari torna l'anno dopo, nel frattempo
si è respinto l'anno in corso, eccetera.
Chiedono dei consigli.
Quindi
come
una
mai.
Grande attività, evidentemente quella di chi gestisce una istituzione come questa, che comporta appunto, tanto per incominciare, degli esami appunto di ammissione, delle verifiche anche numerose su questo bel numero di aspiranti. E chi sono questi ragazzi in media che si avvicinano con tanta disponibilità al sacrificio, mi viene da immaginare.
Sì, il sacrificio è la parola giusta.
Chi sono in
genere?
Molti
di questi ragazzi, e questo è anche il senso dell'esame, sono affascinati, dei ragazzi che sono affascinati dal mondo della comunicazione, dal mondo dello spettacolo
dai riflettori, dall'apparire.
Soprattutto da diversi anni a questa parte c'è di più questo fascino del mondo dello spettacolo, ormai tutto in qualche modo
è spettacolo.
Già in questa prima fase, nella fase dell'esame, poi si vede se al di là, diciamo così, di questa
fascinazione
c'è qualche proprio interesse specifico, cioè una vocazione più forte. Vocazione che poi, come dicevo prima, si va a sperimentare durante questi 3 anni, ben capendo, simulando durante questi 3 anni la vita del teatro, capendo se uno se la sente di sacrificare a questa vocazione di darsi alla comunicazione, di sacrificare tanta parte di una vita normale che non sarà così per chi fa certo. L'attore o per chi fa il regista non c'è sicurezza economica, sicurezza di lavoro.
Quindi disponibilità al sacrificio vuol dire anche disponibilità alla provvisorietà.
All'improvvisazione. Alla provvisorietà è la cosa più giusta, sì. Infatti io dico sempre che bisogna anche un pochino nascersi con questa vocazione alla provvisorietà. Ecco, per esempio io ero nato per questa vocazione alla provvisorietà, non potevo pensare, ma non posso pensare oggi di decidere
di programmare la sua vita.
Sì, che bisogna prenotare un treno per partire domani per Napoli, già mi mette agitazione il fatto di prenotarlo. E quindi sono stato particolarmente facilitato da questo punto di vista, perché non ho sentito tutto questo come un problema, ma anzi
un sacrificio appunto, ma anzi come una propria
esatto, perché il teatro è qualcosa che vive nel momento in cui si fa, non
vive
c'ha
nell'estemporaneità
passato.
E sì, anche la vita
vive
del
nel momento, ecco. E anche la vita del teatrante vive nel momento, non so, io per esempio faccio il regista, sono regista nel momento in cui lo faccio, il giorno dopo no.
Ha reso l'idea, ha reso perfettamente l'idea. E a proposito di Lorenzo Salvetti, regista, ha lavorato, si è formato con persone grandi, grandissime, che hanno fatto la storia del teatro italiano. Non so, mi viene uno dei suoi maestri, credo Aldo Trionfo, che ha già nominato, ma poi Carmelo Bene, non so, la Valeria Moriconi, Franco Branciaroli, ha messo in scena autori classicissimi
di tutto,
e di tutto, dai classicissimi Shakespeare, Aristofane, Molière, Goldoni, questi qui, ma si è anche divertito, passatemi il termine, con autori della letteratura, Machiavelli, Garda, Dostoevsky, e ha allestito, così diciamo tutto subito, opere liriche, ha lavorato per la televisione, ha lavorato per la radio. Questo, sì, una parola comune, provvisorietà, estemporaneità, come ha spiegato adesso, ma ancora più importante forse la parola finzione, gioco, no? E la finzione. Eppure la nostra storia, sembrerebbe da dire quasi ancora di più in questi tempi, va avanti con drammi reali, che ci coinvolgono tutti, immensi ma anche minimi e miseri, no? Mettere insieme il pranzo con la cena, specie di questi tempi. Cioè, perché, chiedo a Lorenzo Salvetti, abbiamo da sempre tanto bisogno di finzione? E perché ci sono persone, lei per esempio, capaci di dedicare tutta la vita alla finzione, al gioco?
Sì, io non so se è la parola che giusta o comunque la parola che io metterei in cima a tutto questo è la parola finzione, quanto piuttosto forse la parola ricostruzione, e cioè chi fa l'attore, chi inventa una storia, chi fa il regista, che cosa fa? Prende dal magma della propria esperienza di vita, della propria esperienza culturale, dall'osservazione e della curiosità nei confronti del reale, prende la materia e questa materia la mette in forma, la ricostruisce,
la riplasma,
cioè nel senso che è un vero e proprio artifex, cioè prende della materia vera e poi fa un artificio, nel senso che mette in sequenza, rimonta quella materia che ha preso, diciamo così, direttamente dalla vita. Quindi il teatro, per esempio, è enormemente vero quando è enormemente finto. Dice, perché fare questa operazione di ricostruzione, perché artificiosamente ricostruire il reale? Perché così si riflette. Per riflettere, cioè nel momento in cui io prendo una materia e questa materia la risistemo come in un puzzle, come in un gioco di riordinamento, diciamo, di una materia che mi arriva in una maniera più caotica, allora io sto facendo questo, in realtà sto riflettendo.
Quindi,
questo credo che sia
scomporre il reale per
poi ricomporlo,
contribuire alla ricostruzione anche del reale. Questo per mettere a tacere chi pensasse che il gioco appunto del teatro e derivati sia inutile alla società, sia appunto un gioco riservato a pochi.
No, io penso che sia utilissimo, nel senso non utile nel senso piccolo del termine, ma che è un rito fondamentale dove qui e stasera ci si trova insieme per riflettere in partenza dalla ricostruzione di una problematica, per esempio attraverso la storia di Medea. Riraccontiamo la storia di Fedra per riflettere su alcune cose. Noi insieme però, chi lo fa, che è l'officiante e il pubblico.
Ha ricordato non a caso l'origine religiosa, infatti, del fenomeno teatrale.
Io credo che sia un atto religioso questo, questa ecclesia che si viene a formare in un teatro, dove insieme compiamo questo rito di riflettere. E questo non va mai dimenticato. Il senso, per esempio, che noi cerchiamo di comunicare ai nostri allievi è poi fondamentalmente questo. Non lo stai facendo per te, non emetti un suono per te, non fai un gesto per te, ma condividi tutto questo.
È sempre un fenomeno quindi sociale, collettivo, insomma, che ci riporta a vivere insieme. Lorenzo Salvetti ha origini napoletane. Mi ricorda un odore di Napoli di quando era bambino?
Sì, io di Napoli c'ho la visione di un quartiere che si chiamava il Granili, cioè lungo il mare, tutto distrutto dalla guerra. Quindi
Lorenzo Salvetti è nato nel 1949, però, quindi c'erano ancora,
però ancora nel 50, 52,
quando era bambino 50, c'erano i segni della guerra, anche adesso.
Anche adesso, diciamoci la verità. Però mi colpiva tantissimo questi palazzi, tutti mezzi rotti, eccetera, e poi magari si vedeva ancora un pezzo di casa, dentro questo pezzo di casa si vedeva un letto, poi si vedeva un pezzo di cucina. Era per questa scomposizione,
era
forse
una quinta,
di cui
era
parla,
una scenografia, era una quinta teatrale,
questa scomposizione di
una
cui
drammatica
si
quinta
prima.
Teatrale.
Io avevo uno zio che abitava lì e gli dicevo sempre se mi portava a vedere, anche col pericolo, perché erano cadenti, diciamo, però mi piaceva entrare in questi pezzi di realtà che ancora
che
nessuno
odore c'era.
A Napoli c'è un odore particolare, sì, non lo saprei dire, di vita. Forse quello è l'odore della vita.
Allora, Napoli nel ricordo più teatro.
Anche del caos, diciamo.
Del caos. Napoli in questo ricordo più quinta teatrale, quindi più finzione o più realtà drammatica? O forse le due cose insieme?
Le due cose insieme. Le due cose insieme.
Invece un maestro bello, appunto abbiamo citato Trionfo o non so. Lei ne è stato assistente a Torino, vero?
Sì, ecco. Quando ero ragazzo. Sì.
Ecco. Che cosa, la lezione più grande, la lezione ancora attuale, proprio il bagaglio che si porta dietro, la valigia che le ha messo in mano Trionfo.
Sì, io sono stato suo assistente, perché venivo dall'università, dove ero assistente del professor Lombardo, il grande
il grande
anglista, ed ero andato a Torino abbastanza per caso, perché siccome avevo fatto una tesi su il teatro elisabettiano, avevo quindi analizzato alcune rappresentazioni del teatro elisabettiano del Novecento, tra cui anche una delle rappresentazioni che aveva fatto il regista Trionfo, e lui, mentre parlavamo, che io raccoglievo per la pubblicazione della tesi di materiale, mi propose di andare a fare l'assistente con lui, e in realtà io andai pensando di rimanere 4-5 giorni, una settimana, insomma, a seguire questo lavoro, e poi ci sono stato 4 anni, diciamo. E perché? Non lo so. Che cosa...
Perché aveva qualcosa da imparare, evidentemente,
sì,
tanto da imparare.
Quello che ricordo di questi grandi maestri era soprattutto la curiosità nei confronti della vita. Ecco, quando c'era da fare, per esempio, uno spettacolo, ricordo, ero assistente, il primo spettacolo che fece Trionfo come direttore dello Stabile di Torino, che era il Peer Gynt di Ibsen. tutto il giorno si girava per la città, si guardavano dei monumenti, poi si andava a vedere un museo, poi si andava in un posto dove c'è la sartoria del teatro, dove c'erano tanti costumi, e così.
Quindi
si,
era un,
si prendeva in mano un costume, poi
un lavoro
altro.
Incessante, insomma.
Sì,
una...
così, senza neanche... cercando di immagazzinare dati, ecco, questo era quello che lui faceva. Quindi ho capito fondamentalmente che per fare l'artista è sottrazione fondamentalmente di sé, e quindi deve essere come una carta assorbente che assorbe volentieri la realtà che entri dentro di lui e poi la digerisce e la restituisce montata diversamente. Quindi è l'ascolto, la curiosità quello che definisce un artista, contrariamente a quello che spesso si pensa, che invece l'artista debba avere, io parlo dell'artista di teatro, insomma, un io narcisico fortissimo.
È il pregiudizio più comune che gira sul
esatto.
Teatrante.
Mentre invece è sottrazione, nel senso che immagini uno che fa l'attore, deve sempre essere totalmente vuoto per farsi poi riempire come un bicchiere si riempie d'acqua, oggi da Medea, domani da un personaggio comico, dopodomani da un personaggio di un assassino, eccetera, vivere destini di altri, lasciando se stesso fuori da questo esercizio rituale, diciamo, di cui parlavo.
Lorenzo Salvetti, che ci sta raccontando la sua storia, grande regista italiano, direttore attualmente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, ha anche nella sua storia professionale la fondazione di un teatro, è vero? Il Teatro dell'Orologio?
Sì, sì, sì.
Non se ne ricordava?
No, io non mi ricordo quasi niente. Sì, 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 sì.
E la fondazione di un caffè teatro.
Sì,
il
sì.
Caffè teatro è un oggetto strano, no? Che se non sbaglio riguarda anche questo Trionfo. A
no, 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 no.
No, questo che lei ha fondato, no, però anche Trionfo fondò un caffè teatro.
Sì, sì, prima che io nascessi.
È un oggetto strano il caffè teatro, che sembrerebbe inadatto agli italiani di questo secolo, di questo tempo. È così?
Ma guardi, questo caffè teatro si chiamava il Caffè Teatro di Piazza Navona. Come nacque? Nacque per il fatto che il proprietario del bar,
dello spazio,
un bar famosissimo, diciamo, di Piazza Navona, aveva un sotterraneo, e quindi una volta parlando dice: io non so che farci con questo sotterraneo. Allora noi eravamo ragazzi, giovani, io, Massimo D'Apporto, Massimo Ghini.
Anni?
Era l'80, o 79-80, sì. E diciamo: beh, facci vedere questo posto, che ci facciamo qualche cosa.
Ci inventiamo qualcosa.
E ci vediamo qualche cosa. Ed era un rettangolo anche abbastanza stretto, insomma, un sottoscala orripilante. E lo mettemmo apposta e cominciamo a farci un'attività che cominciava la mattina e finiva a notte. E noi inventavamo cose, e andò non bene, benissimo, poi era diventato un posto molto trendy, sì, sì, sì. Però noi ci divertivamo assai, era anche perché era fuori da qualsiasi impegno, nel senso che non eravamo legati a delle strutture. Per dire, alla fine della serata facevamo, loro c'erano le lire, facevamo mille lire a te, mille lire a te, mille lire a te, mille lire a te, mille lire a te.
Quindi anche questo, torniamo all'estemporaneità del fenomeno teatrale,
insomma, e questo ci dette poi l'occasione di questa libertà, c'è anche l'occasione di essere liberi nelle proposte. Per esempio, non so, facemmo una serata che ebbe tanto successo, che era fatta tutti su testi Dada. Poi per esempio io feci con Natalia Ginzburg il dialogo di Natalia Ginzburg, che non era mai stato rappresentato. Insomma, facevamo tante cose. Dopodiché noi avremmo voluto continuare, però non c'era più la disponibilità del posto. Allora, con Mario Moretti, che anche lui naturalmente condivideva,
giocava
con noi questa pazienza, dice: ma dobbiamo andare a vedere un posto, dice, sta qui vicino, E cioè andammo all'attuale all'orologio. Teatro dell'Orologio, aprimmo la porta, scendemmo e ci trovavamo praticamente nella piscina, troppo ci affogavamo perché era solo ed unicamente acqua. Dice: che facciamo, che non facciamo? Allora io con Bruno Bonincontri, lo scenografo, dicevo: ma qui dai topi, eccetera, una cosa che ci sta benissimo potrebbe essere una cosa elegantissima, bianchissima, pulitissima, dove mettere dentro il pubblico. Allora insieme con Renato Niccolini, che era allora sì, di grande spericolatezza, di grande fantasia,
spregiudicato, sì.
Allora gli parlammo di questa cosa e io gli dissi: guarda, io vorrei fare orge di Pasolini, ma non così semplicemente, vorrei proprio riprodurre tutto quello che è scritto nel decalogo, nelle regole del teatro di parola di Pasolini, cioè fare un luogo che è come una chiesa laica, dove gli attori sono degli officianti, vengono tot spettatori alla volta e via discorrendo secondo quello che era proprio il dettato. E così
nacque il teatro dell'orologio, che ci riporta ancora una volta alle parole chiave, appunto, della ritualità, della estemporaneità. Due parole in contrasto, no? Se ci facciamo caso, che il rito ci riporta all'eterno, no? A un tempo fuori dal tempo, e la provvisorietà, l'estemporaneità e il gioco invece ci getta nel presente. La lirica, en passant, correndo, la lirica è una passione che ho, insomma, un amore che o una nicchia nella nicchia, insomma, per molti.
A me piace,
no?
Moltissimo andare a vedere,
ne ha fatta tanta.
Eppure ne ha fatta tanta, ecco, sì. Farla meno, non so per quale. Non so per quale.
Nel senso che si sente la responsabilità della fedeltà, lo spirito dell'opera.
Sì, io sentirei quello. Laddove credo che spesso invece si sia presi dall'ansia di modernizzare attualizzare ciò che non deve essere modernizzato o attualizzato. Il teatro non è né antico né moderno, cioè non è né di ieri né di oggi, è adesso, punto. Cioè la Tosca, dove lei è vestita come una ragazza del 1970,
un giubbotto di pelle,
a me mi agita.
Con che cosa giocava da bambino?
Dunque, io da bambino volevo fare il papa. E quindi mi vestivo sempre da papa. Sì.
Che cos'è l'armonia per uno che ha frequentato tanto la musica?
Beh, l'armonia credo io che sia un punto verso il quale noi tendiamo, cioè parlo anche per il mestiere, diciamo così, che faccio, cioè per fare uno spettacolo, fare un progetto che sia armonico, le cui parti siano tra di loro, diciamo così, collegate attraverso un senso, siano sintattizzate da un senso. Quello che io oggi vedo nella vita di tutti i giorni è la perdita del senso. Bevo perché, mangio perché, parlo perché. Ecco, questa mancanza. Quindi armonizzare gli eventi, però attraverso una ratio.
I suoi occhi vedono tante cose: scene, attori, costumi. L'ultima cosa che guarda la sera prima di addormentarsi, proprio una cosa sul comodo. La televisione.
Io la televisione, sì.
E ci si addormenta.
Io sono entusiasta della televisione. Nel senso
fatto anche televisione, deve essere per contratto entusiasta di televisione. Si addormenta sulla televisione.
Vabbè.
Io ringrazio molto cordialmente Lorenzo Salvetti, regista, direttore attualmente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, per averci raccontato la sua storia, benché per sommi capi. Le auguro buon lavoro con i ragazzi, con i futuri teatranti, attori e registi italiani. Grazie, cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.